Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi bambini va sempre tutto bene. Divertitevi, giocate. Mi raccomando però, siate obbedienti. Chi obbedisce fiorisce, come dice Padre Stefano Maria Manelli. Bene, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma del cielo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci poi all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, dalla dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo, vi leggo la potenza del segno della croce. Io questo fatto già ve l'ho letto in passato, ma lo voglio rileggere perché è così bello e anche così istruttivo. Ascoltate, la croce è un'arma potente contro il demonio. Avete mai sentito parlare del diavolo, ragazzini miei? Sì, il diavolo è bello o è brutto? È bruttissimo. Se voi per disgrazia lo vedeste, ne avreste piacere o dispiacere? Ne avreste terrore più che dispiacere e non morireste di paura. E se voi diceste al diavolo, vattene, io te lo comando, se ne andrebbe? No, perché di voi non ha paura. Se vi assalisse un cane in mezzo alla strada, come potreste farlo fuggire? Voi dovreste prendere un bastone o una pietra, perché il cane non ha paura della vostra voce, anzi diventerebbe più furioso contro di voi. Il demonio non può essere cacciato né con le pietre né con il bastone, perché è uno spirito maligno. Se soffia il vento per la strada, potete voi cacciarlo con la mano? No, certamente, perché è vento e la mano non lo può frenare. Orbene, per cacciare il demonio ci vuole una potenza che lo faccia tremare e questa potenza è solo Gesù Cristo. Ascoltate, alcuni ladri sono penetrati in una bottega di notte e stanno rubando. Uno di essi sta fuori sulla strada e fa da palo, cioè sta attento se mai vengono le guardie. Passa un ragazzo di là e il palo, che è uno stupido, va subito dai compagni e dice: chiudete tutte e fuggite, sta passando uno scugnizzo. I compagni cominciano a ridere e gli dicono: ma come sei stupido, uno scugnizzo. E che cosa ci può fare? Va fuori e stai attento se passa una guardia. Il palo va fuori, cammina avanti e indietro, si accende pure il sigaro perché fa freddo. Quando ecco, spunta un carabiniere di lontano. Non c'è tempo da perdere. Il palo va dai compagni e fa loro un semplice cenno con la mano. Quel cenno ricorda ai ladri o la spada o il cappello del carabiniere. Capiscono di che si tratta e fuggono, lasciando non solo la roba che avevano rubato, ma anche le loro giacche e i loro cappelli. Il diavolo fa così precisamente. Egli è come il ladro che viene di notte per rubare l'anima. La croce è il segno che gli fa capire che vicino al fedele che tenta o al quale vuol fare del male c'è Gesù Cristo, c'è colui che lo ha vinto e lo ha arrestato altre volte. Allora, pieno di spavento, se ne fugge. Il diavolo è un angelo decaduto e degradato. Egli è come uno istupidito e spera che il fedele dorma quando va a rubargli l'anima con la tentazione. Se il fedele si fa la croce, il diavolo si accorge che non dorme e che invece è vigilante con Gesù. La croce, inoltre, è il ricordo della sconfitta del diavolo ed egli, che è superbo, se ne scappa perché la riguarda come un'ingiuria per lui, come una vergogna. Se voi fate un compito pieno di errori e avete zero, non ne avete vergogna? sì che ne avete vergogna. E se in una conversazione uno di famiglia prende il vostro componimento e se lo mette a leggere ad alta voce avanti ad altre persone, voi che cosa fate? E ne scappate in un'altra stanza per non sentirvi rinfacciare gli errori e il cattivo voto che avete avuto. Così fa il demonio. Chi si fa la croce gli ricorda indirettamente la vergogna sua ed egli se ne fugge per non sentirsela ripetere o rinfacciare. Vi sono certi uomini perfidi che si chiamano massoni, i quali si radunano insieme per fare il male e fanno venire in certe loro adunanze il demonio in persona. Figuratevi come debbono essere brutte queste riunioni dove viene il diavolo e figuratevi quanto male debbono fare questi scellerati. Un sacerdote stava predicando a Lione, che è una città della Francia, e parlava della grandezza della croce. Tra le altre cose diceva che la croce faceva fuggire il demonio. Questo è un fatto veramente accaduto e fatelo bene a sentire. Un massone che era entrato a caso nella chiesa, dopo la predica, fermò il predicatore e gli disse: «Padre, ho ascoltato quello che avete detto e vengo a sfidarvi, perché me ne dimostrate con i fatti la verità. Io vi condurrò segretamente in un'adunanza dove il demonio appare in persona. Se col segno della croce fuggirà, vi prometto che mi convertirò». Il predicatore era un certo padre domenicano. Li avete mai visti i domenicani? Sono quelli che vestono bianco e nero. Egli perciò domandò il permesso ai suoi superiori e all'arcivescovo della città. E vestito in borghese si recò all'assemblea portando sotto gli abiti un bel crocifisso. Entrò in una grande sala tutta illuminata e tutta adornata. Intorno vi erano tante poltrone dove man mano che arrivavano si sedevano quei brutti soci. Nel centro poi vi era una poltrona più elegante che rimaneva vuota. Entrò un massone, brutto, brutto, che aveva la faccia del peccato mortale. Il frate disse al compagno: «Sarebbe mai questo il diavolo?» «No, ma aspettate un altro poco e lo vedrete». Quando ecco, si ascolta un rumore, poi si sente un mormorio nella sala e compare il demonio sotto forma di giovane. Figuratevi lo spavento del padre domenicano. Poco ci mancò che non gli venisse un colpo apoplettico. Si era seduto il brutto diavolo sulla poltrona elegante. Quando il padre domenicano messo fuori il crocifisso, fece sopra di lui un segno di croce. Se fosse scoppiato un fulmine nella sala e se fosse venuto un terremoto, non sarebbe successo quello che avvenne. La sala fu scossa come da un fremito terribile. Il demonio fuggì emettendo un grido spaventoso. Si spensero i lumi e si rovesciarono. E tutti quei degni compagni del diavolo furono sbalzati dal loro posto. Il padre domenicano aveva avuto la prudenza di mettersi in vicinanza della porta insieme col suo accompagnatore, in modo che appena sentì quel frastuono e vide quella scena veramente indiavolata, se ne fuggì insieme a quel povero laico che tremava come una foglia. Giunti lontano lontano, il massone si gettò ai piedi del frate e gli disse: «Io credo, padre mio, io mi converto, confessatemi. L'ho visto con i miei occhi quando si efficace la croce». Difatti si confessò e si convertì. Avete ascoltato, bambini? Il demonio, noi non lo vediamo con gli occhi, ma ci gira sempre attorno per farci del male. Quando uno è abituato a farsi spesso e bene il santo segno della croce, il demonio se ne fugge spaventato, come se fosse percosso da un fulmine terribile. Ora siete anime innocenti e il demonio, girando intorno a voi, cerca di farvi diventare cattivi. Siete ingenui e il demonio cerca di farvi incontrare con qualche compagno cattivo, che sarebbe peggiore del diavolo stesso. Ma quando vi segnate con fede e con devozione il santo segno della croce, voi gli mettete paura e lo fate fuggire. Perché con la croce voi invocate Gesù, che vinse il demonio proprio quando esalava l'ultimo suo respiro sulla croce. Allora, mi raccomando, ricordate di fare bene il segno della croce. La croce esprime col segno e con la parola i principali misteri della fede, cioè l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Bisogna farla bene la croce, altrimenti perde il suo significato. E non bisogna vergognarsi di farsi la croce, perché chi si vergogna di fare il segno della croce è un ingrato. Il segno della croce è la nostra salvezza, perché ci mostra figliuoli di Gesù Cristo. È la nostra gloria, perché ci eleva fino a Gesù Cristo e ce ne fa portare quasi il nome benedetto. La croce ci dimostra cristiani e ci rende come tali eredi di Gesù Cristo. La croce è un'arma potente contro il demonio e lo fa fuggire, perché gli ricorda le sue sconfitte e la sua miseria. Allora, quando vi alzate la mattina, quando vi andate a coricare la sera, segnatevi sempre con la Santa Croce, affinché Gesù buono vi protegga. Così non avrete paura di niente e vi addormenterete quasi nelle braccia di Gesù. Anche quando mangiate dovete farvela, perché Gesù benedica il vostro cibo e la vostra bevanda. Il segno della croce bisogna farlo anche quando si entra in chiesa, quando cominciate la preghiera, perché Gesù vi riconosca per suoi e accolga la vostra preghiera. Allora, mi raccomando, fate bene il segno della croce. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Le memorie, gli esempi e le riflessioni di padre Stefano Maria Manelli in onore di padre Pio, scritto anche serviva la Santa Messa e poi è un onore per lui andare a baciare la mano di padre Pio unitamente agli altri sacerdoti e personaggi importanti. E da questo libretto vi voglio leggere dai ricordi di padre Stefano Maria Manelli. Allora, scrive il padre Stefano: una sera sull'imbrunire nel convento santuario dei padri Cappuccini, padre Pio stava davanti alla porta che dalla sacrestia immette direttamente sulle scale interne del convento. Attorno a padre Pio c'erano papà, io, bimbo di 5 o 6 anni, e altri due signori. Padre Pio stava per accomiatarci e ritirarsi in convento, ma intanto parlava rivolto a papà, mentre io, bambino, stavo attaccato con la manina alla sua tonaca. mentre la mano di Padre Pio si posava dolcemente sulla mia schiena. Papà aveva proposto a Padre Pio l'esempio di San Giovanni Bosco, il quale nella sua vita aveva fatto diventare santi sia il ragazzo San Domenico Savio sia il beato Michele Rua, successore di San Giovanni Bosco. Papà perciò chiedeva a Padre Pio: padre, come San Giovanni Bosco, faccia anche lei diventare santo qualcuno dei miei figli. Padre Pio fissò prima papà per alcuni secondi, quasi per far capire che già in papà c'era un santo, e poi si rivolse a me bambino dicendomi: tu ti chiami Stefano, che significa? Mio papà intervenne subito dicendo che la parola greca Stefano significa corona. A questo punto Padre Pio mi guardò ancora per qualche attimo, poi alzò gli occhi al cielo per un altro attimo, si illuminò in volto di un alone arcano e con un sorriso dolcissimo mi disse: e sarai incoronato. Io però fui colpito più dal suo sorriso celestiale che dalle parole dettemi. Subito dopo Padre Pio si ritirò nel convento. Quando soggiornavamo a San Giovanni Rotondo, quasi ogni sera papà, subito dopo la benedizione eucaristica, si intratteneva per circa un'ora con Padre Pio, spesso anche da solo. Io però piccolino non mancavo quasi mai, ero il più assiduo ad andare sempre con papà. Una vera grazia. Quando il tempo era mite, dopo la benedizione eucaristica, si usciva con Padre Pio e si sostava fuori nel cortile del convento, dalla parte dell'orto. C'era un sedile di pietra accanto alla porta, appena fuori. Padre Pio si sedeva al centro, papà alla sua destra e io bambolino alla sua sinistra. Ricordo che Padre Pio e papà parlavano di cose molto alte che io non potevo affatto seguire. Capivo che però che parlavano del Vangelo e sentivo che ogni tanto, soprattutto papà, diceva i nomi di Sant'Agostino, San Tommaso, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, San Francesco d'Assisi, San Giovanni della Croce, il Santo Curato d'Arte. Ricordo anche che a volte Padre Pio, prima di rispondere a papà, si faceva assorto o si illuminava e rispondeva con voce profonda e dolce, anche se io non potevo capire il contenuto del discorso. Ma soprattutto mi ricordo un particolare d'oro tutto per me, che stavo seduto quieto accanto a Padre Pio, mentre lui parlava con papà, che a quei tempi studiava anche lui libri di santi come San Tommaso, San Francesco d'Assisi, Santa Caterina da Siena e Santa Teresa d'Avila. Ma poi piano piano, io bambino, capivo solo i nomi dei santi e mi addormentavo appoggiato al fianco sinistro di Padre Pio. E una volta ricordo bene che mentre dormivo appoggiato al fianco sinistro di Padre Pio, egli alzò il braccio sinistro e mi strinse al suo fianco sinistro, facendo poggiare proprio sul suo cuore piagato la mia testina mezza addormentata. E così dormivo tutto il tempo sul cuore di Padre Pio, che continuava a parlare con papà. E quando papà raccontava la scena a casa, diceva che lui voleva togliermi dalle braccia di Padre Pio, ma Padre Pio non glielo consentiva. Papà raccontava anche che quando Padre Pio si alzava per camminare un poco sul viale, mi teneva lui stesso in braccio, mentre io continuavo a dormire beatamente. Ecco, bambini cari, Padre Stefano è stato proprio cresciuto da Padre Pio. Padre Pio se lo teneva pure in braccio. E Padre Stefano fa la prima confessione da Padre Pio. La prima confessione la fa che aveva 5 anni di età, però già faceva la prima elementare ed era preparato nel catechismo e nelle preghiere. E lui, Padre Stefano, fece la prima confessione in ginocchio faccia a faccia con Padre Pio. E dice che quella prima volta Padre Pio fu di un'amorevolezza dolcissima, che gli tolse ogni imbarazzo perché mi diceva lui stesso le colpe, non in forma interrogativa, ma in forma assertiva. E Padre Stefano ricorda quel suo faccia a faccia con Padre Pio, e quel faccia a faccia con Padre Pio lo dispose ad amare sempre la confessione e la confessione frequente. Ecco, ad esempio, è stato abituato e si confessava frequentemente la prima comunione. E padre Stefano la fece a 5 anni. Allora, diceva padre Stefano, io ricordo la gioia di poter fare la Santa Comunione anche ogni giorno, come gli adulti, andando in chiesa con la mamma e con papà, o con mia sorella più grande, che era Maria Teresa. Nella prima comunione ricordo sempre questo particolare. Al momento preciso di darmi Gesù, ostia, padre Pio mi fissò con uno sguardo profondo, che mi parve tanto lungo, e in quei momenti a me sembrava di alzarmi in piedi e di gridare per un qualcosa di immenso che mi doveva trafiggere l'anima. Fu un'impressione improvvisa e inspiegabile, forse perché Gesù crocifisso nell'ostia mi voleva rendere crocifisso come lui nell'anima, e non è forse questo il segno di ogni comunione eucaristica che l'innocenza allora mi faceva capire senza alcun ragionamento? Dopo la comunione ci fu la gioia ineffabile di avere Gesù dentro di me. È un senso di trasfigurazione divina che mi durò tutto il giorno senza rendermi conto. L'allegria fanciullesca di me cinquenne, ricordo quel giorno, fu più festosa e chiassosa del solito. Sia benedetta la Santa Madre di Gesù e Madre di ogni grazia che mi fece fare la prima comunione nella sua casa, in quel piccolo santuario della Madonna delle Grazie, sotto i suoi occhi materni, dalle mani di Padre Pio. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, vi sto leggendo dal libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, padre Pio, ricordi personali, memorie, esempi e riflessioni di padre Stefano Maria Manelli, nostro caro fondatore. E padre Stefano ha detto che si è confessato e ha ricevuto la prima comunione dalle mani di Padre Pio. E poi continua i suoi ricordi, Padre Stefano, e adesso si parla della Santa Messa celebrata da Padre Pio. È certo che a 6 anni di età già sapevo servire la Santa Messa, in latino a quei tempi. Non ricordo esattamente come avessi fatto a impararla. Ogni volta per me era una gioia poter servire la Santa Messa. Bambini cari, anche quando io ero ragazza, la messa era in latino, ma io capivo tutto, anche perché c'erano dei messalini dove c'era la traduzione a fianco. Quindi c'era il latino e l'italiano. E io, a furia di leggere l'italiano, capivo il latino, io sapevo che cosa significava. Continuo a leggere dal libretto scritto da Padre Stefano su Padre Pio e i suoi ricordi. Dice: capitava persino che io mi industriassi nel non perdere il posto di cerichetto nel Duomo di Lucera, servendomi di un piccolo stratagemma, un po' brigantello. C'erano 2 sole piccole talari per i ragazzi cerichetti, e 2 ragazzi che arrivavano per primi le indossavano per servire la Santa Messa. A me capitava che a volte non mi svegliassi la mattina, o la mamma non mi svegliava in tempo perché dormivi così bene, mi diceva mamma, e arrivavo quindi in ritardo per servire la messa. Allora, per trovare sempre libera una delle 2 talari per chierichetti, la sera nella sacrestia mettevo uno delle 2 talari in un posticino segreto, così che se arrivavo in ritardo avevo sempre una talare per servire la Santa Messa. Però durò pochissimo questo stratagemma. Questa capacità, questa passione nel servire la Santa Messa valsero sicuramente a farmi servire la Santa Messa a Padre Pio, quando si andava di frequente a San Giovanni Rotondo. Ci poteva essere però qualche problema, perché la Santa Messa di Padre Pio durava almeno 1 ora e mezza. E come potevo stare in ginocchio per 1 ora e mezza? Io, che ero un ragazzo di 7-8 anni, ebbene, io ricordo con certezza che mai, davvero mai, ci fu per me questa difficoltà nel servire la Santa Messa a Padre Pio. Io non ricordo mai di essermi stancato una sola volta, né di stare in ginocchio, né di stare fermo là, ai piedi dell'altare per circa 2 ore. E a casa si diceva che Padre Pio doveva fare ogni volta un miracolo per me, che non sapevo stare fermo neppure per un momento. Tra le tante impressioni ed esperienze avute negli incontri, a volte giornalieri, con Padre Pio, ricordo 3 particolari interessanti di tutte quelle numerose sante messe che ebbi la grazia di servire a Padre Pio. Primo, anzitutto l'estasi di Padre Pio. Dico subito che vi prestavo l'attenzione di un fanciullo e quindi non potevo darci tutta l'importanza che avrei dato da adulto. Tuttavia, deve essere stata una grazia particolare che mi ha fatto stare attento per rendermi conto di quel che vedevo, che davvero ricordo ancora molto bene. In effetti, tutto quel che vedeva nella messa di Padre Pio mi appariva cosa ordinaria nella cornice della sua santità, quale appariva particolarmente dall'intera persona di Padre Pio, tutta immersa e trasfigurata nella celebrazione della Santa Messa. L'estasi di Padre Pio durante la Santa Messa avvenivano in 3 momenti: all'offertorio, all'elevazione dell'ostia e del calice e alla Santa Comunione. Quello che io notavo e ricordo in particolare era il modo con cui Padre Pio entrava e usciva dall'estasi, ossia il modo di entrare e di uscire erano pressoché identici: un piccolo scatto quasi impercettibile del capo e un fremito leggerissimo del corpo, ugualmente quasi impercettibile. Il modo di stare in estasi era l'immobilità statuaria del corpo, delle mani di Padre Pio, con il volto misterioso e meraviglioso. Peccato che la fanciullezza non mi consentisse una concentrazione, una riflessione più attenta per rendermi meglio conto della straordinarietà della cosa. Anche se mi restava il grande vantaggio di afferrare con immediatezza e naturalezza, senza minimamente dubitare, il che per gli adulti forse poteva essere oggetto di interrogativi, discussioni o perplessità. Un altro particolare interessante per me, ragazzo, era la vista degli uomini che assistevano alla Santa Messa di Padre Pio, stando vicino all'altare su cui il padre celebrava. Tra questi uomini c'era il mio papà, Abresh Kiswardei, il conte Telfner, De Vico e altri, che seguivano la Santa Messa di Padre Pio, stando proprio sul presbiterio, ai lati dell'altare, vicino alla mensa. Devo confessare che forse quella vista mi colpiva quasi di più che le stesse estasi di Padre Pio. Perché? Perché proprio durante le estasi di Padre Pio, i volti di quegli uomini accanto all'altare assumevano espressioni che non finivano di sorprendermi e di stupirmi. Essi avevano i loro volti tesi, concentrati nel fissare Padre Pio, occhi sbarrati e fermi, lineamenti del volto quasi in apnea. Persone pressoché impietrite, tutti tradivano la loro partecipazione viva a qualcosa di arcano, di sublime e di misterioso che si stava svolgendo davanti ai loro occhi. Il terzo elemento secondario, ma non meno interessante per il mio ragazzo, era il bacio della mano, che subito dopo la messa Padre Pio concedeva a pochi. Tra i pochi ci doveva essere sempre l'inserviente della messa di Padre Pio, e quindi toccava a me, quando ero inserviente, baciare la stimmata della mano di Padre Pio, e come ci teneva. Anche se ero un ragazzo di 7-8 anni, mi trovavo piccolo in mezzo a uomini, non permettevo a nessuno di togliermi quel privilegio dell'inserviente che poteva baciare la mano stigmatizzata di Padre Pio dopo la Santa Messa. E in tal modo ebbi la grazia di poter baciare molte volte la stimmata viva della mano di Padre Pio, vedendola sempre coperta dai grumi di sangue e gustandone il profumo intenso che emanava. Ecco, padre Stefano ci ha descritto dei momenti particolari che lui ha osservato da bambino come voi. Vedete com'era profondo. Beh, anche voi mantenetevi innocenti, il Signore vi farà comprendere tante belle cose soprannaturali. Bene, vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!